Ben ritrovati carissimi ascoltatori, sono Grazia e oggi parliamo di autoproduzione. Ebbene sì, ultimamente siamo un po' tutti presi da questa pratica, perlomeno io lo sono. A volte mi sembra di essere una via di mezzo tra una fattucchiera e una seguace del piccolo chimico, con il rischio di far saltare all'aria tutta la casa, a furia di fare esperimenti con la soda caustica per detersivi fai da te più o meno efficaci. Ma oggi tratterò l'argomento in un modo completamente diverso, niente ricette. E lo farò con una mia omonima, infatti do la benvenuta Grazia Cacciola, autrice del libro L'autoproduzione è la vera rivoluzione. Storie di decrescita, d'utopia ed altre leggerezze. Ciao Grazia. Io
Ciao, grazie. Ciao a tutti e grazie dell'invito.
ho letto il tuo libro, ma non è un libro, è un trattato di filosofia.
Vabbè, un po'. Riflessioni intanto che racconto cosa è successo in questi anni, solo
Sì,
questo.
infatti il sottotitolo è Storie di decrescita, d'utopia e di altre leggerezze. Tu sei reduce anche di un altro trasloco, perché in questi anni
Sì.
hai traslocato molte volte per trovare la tua sistemazione ideale. Perché questa cosa? È una cosa che ti arriva profondamente?
È una cosa che è arrivata in modo spontaneo, in effetti, un po' per motivi di studio, un po' per volontà mia, ho girato tantissimo mentre stavo ancora studiando. Ho visto realtà diverse dalla mia e ho voluto ricreare un po' quelle realtà che mi piacevano di più in un ambiente che fosse più vicino al mio modo di vivere. Ho vissuto felicemente, ci tengo a dirlo, a Milano fino a circa 27-28 anni. Poi c'è stato un momento proprio di, come dicono gli americani, di burnout, cioè sono proprio fusa dal lavoro e da questa rincorsa della carriera. Tu dirai giovanissima, sì, ma io sono un po' un dinosauro in realtà, perché arrivo da tempi in cui a 23-24 anni ci si laureava e poi via veloci a lavorare. E quindi sì, capitava che poi 28-29 anni ero già stanca, soprattutto se inseguivi certi tipi di carriere, eri già molto stanca. Ho deciso di vivere in un modo completamente diverso e quindi ho anche la fortuna di incontrare un compagno che è tuttora il mio compagno, con cui fare delle scelte diverse di vita e da lì abbiamo iniziato a cercare un posto che fosse consono per noi, insomma, per le
Certo.
esigenze che eravamo, che poi cambiano però con la vita, perché in realtà io non ho più le esigenze di 20 anni fa, ne ho di diverse e quindi cambia anche il modo di vivere, il luogo di abitare. Restando sempre fermi i discorsi di autoproduzione, di minore impatto ambientale, eccetera, quelli che sono fondamentali, non cambiano mai, però si applicano in modi diversi,
Certo,
ecco.
certo. Quindi il tuo scopo è stato, quando hai preso coscienza, di liberarti dal consumismo per arrivare a una vita più sana, più naturale. Conseguentemente c'è stata una liberazione mentale, proprio alla ricerca della frugalità, che mi stai confermando.
Sì, la mia è stata più una liberazione dall'obbligo, perché io sono una di quelle persone che non amano essere obbligate a fare le cose, e lo so che sono in tanti e molti diranno, vabbè, grazie, anch'io. In realtà no, in realtà molti amano, ed è giusto che sia così, avere un lavoro dalle 9 alle 17, amano fare gli straordinari, amano tantissimo essere sovraccarichi di lavoro piuttosto che vivere in città. Io ho delle amiche che tuttora vivono a Milano, che ci vivono felicemente, perché comunque trovano le cose che sono adatte a loro.
Infatti tu nel tuo libro lo scrivi, questa è una
Sì.
cosa che va bene per la mia dimensione, per me stessa, ma è...
Assolutamente. Sì, io mi sentivo più che altro obbligata a tenere determinati orari, a non fare le cose che mi piacevano, anche a comprare un sacco di cose che non mi interessavano, perché per esempio a me non interessa avere un armadio a 6 anni pieno zeppo di vestiti, anzi è per me un impegno mentale una cosa del genere, non mi interessa seguire pedestremente le mode, eccetera. Però frequentando certi ambienti, facendo certi lavori, era
Eh sì.
necessario. Chiaramente. E quindi questo era uno dei tanti obblighi e questi obblighi li ho voluti togliere perché
Certo.
secondo me si poteva vivere in modo diverso. Chi invece li vede con piacere, benissimo. Non mi interessa per me.
Tutto quello che stai dicendo è spiegato benissimo nel tuo libro, che io ho trovato anche molto ironico. Io mi sono trovata spesso a ridere mentre lo leggevo. Hai questo dono dell'autoironia, perché ci sono stati dei momenti belli pesanti in questi anni.
Proprio quando ci sono questi momenti pesanti, l'unica cosa che davvero fa sopravvivere è ridere. È trovare il lato comico della cosa.
No, ma infatti in tutte le cose tragiche c'è il lato comico. È come se fossero due opposti che si incontrano. Sì, magari non lo si apprezza al momento quando si vivono certe situazioni, però dal di fuori, quando si analizzano e si torna indietro, effettivamente ci sono dei lati comici. Io veramente leggevo quando parlavi di questi momenti immersi nella neve in cui non riuscivi neanche a aprire la porta in mezzo al bosco, a me è venuta l'ansia, sinceramente, oppure la stufa che non, no, o il tavolo che non usciva di casa per il trasloco, cioè proprio. L'hai raccontato per assurdo con leggerezza, piacevole proprio da leggere. Questo libro, perché dico è un libro quasi filosofico, perché proprio mette alla luce anche questo modo di affrontare la vita.
Ma guarda, secondo me la frugalità non va cercata tanto nelle cose quanto nella testa. Un modo più leggero di vivere, affrontare i problemi proprio con più serenità e più razionalità, perché poi io vedo che adesso si è portato molto, molto spesso, cioè questa nuova tendenza da qualche anno, raccontare molto i problemi ma a proporre poche soluzioni. Quindi io sono una che i problemi li racconta quando fanno ridere, perché non mi piace ammorbare la gente, proprio perché non mi piace essere ammorbata da racconti lunghissimi di tragedie personali. Se ci sono quelle persone che fanno dei racconti terribili, lunghissimi, che non sai come andartene, che poi poverette hanno effettivamente questi problemi, ne avrebbero di meno se li guardassero con un po' di distacco. Ecco, ci vuole frugalità anche in questo, nel dire, semplicità, nel dire a un certo punto io non posso avere un problema unico nel mondo, non esiste, purtroppo siamo 8 miliardi di persone, nel mondo ci saranno altre persone che hanno lo stesso problema che ho io, anche più grave, quindi è inutile che sto qua a piangermi addosso. Mi distacco un attimo, lo guardo dal di fuori come se fosse il problema di un'altra di queste persone e vedo le soluzioni. E poi magari trovo anche il lato di cui ridere. Molto spesso in mezzo a qualche problema grosso ci prendiamo in giro dicendoci a vicenda ma guarda cosa, dove mi hai portato a vivere! Sì, e no, ci ridiamo in faccia.
No, ma guarda, una cosa che proprio è stato buffo anche in una delle tante residenze che ho avuto in quel paese dove vi spiace. Cioè da un buco.
Ah sì, quello guarda, voglio dirlo, perché tra l'altro io sono ancora in contatto con i vicini che invece erano, con una coppia di vicini che invece erano squisiti e che frequento ancora. Ma il paese era Garlasco e tra l'altro abbiamo avuto la malaugurata avventura di essere lì mentre c'era quel problema gravissimo dell'omicidio di Chiara Poggi. Ti do questo scoop, oltre al... a questi vicini che ci spiavano, perché lì la mentalità è un po' così, no? Vieni da fuori e ti guardo da lontano, però non mi avvicino per conoscerti. E questi vicini ci hanno mandato un giorno un prete che è arrivato con tanto di borsa piena di volantini, dicendoci: ho saputo che qui abita una nuova coppia. Ecco, dopo poco quel prete è stato arrestato perché faceva certi cestini, diciamo, luminosi in questa parrocchia. Quindi spiava. Sì, a Garlasco è successo, lo trovi ancora sui giornali. E quindi mi faceva molto ridere il fatto che spiassero noi e poi in realtà erano tra di loro questi fenomeni, certo, che andavano guardati un po' meglio.
No, al momento quando mi hai detto che si è presentato il prete con la borsa pensavo un esorcismo.
No, beh, non lo so poi cosa volesse fare in realtà, però diciamo, l'ho presa come semplice conoscenza, via. E gli altri no, invece ci guardavano proprio quello di dietro, a un certo punto si era impuntato sul fatto che, siccome io coltivavo con permacultura, quindi c'erano anche quelli che loro considerano delle erbacce, in realtà no, sono delle piante più resistenti che si utilizzano, per chi non conosce la permacultura, da lontano un orto in permacultura sembra un campo pieno di erbacce. Sì. con qualche pomodoro che salta fuori qua e là, ecco, più o meno così. E in realtà non si diserba più come si faceva una volta, perché tutte queste erbe servono a pacciamare, tenere il terreno più umidificato, più produttivo, cioè seguire un ciclo che è quello più naturale. In natura molte piante si aiutano una con l'altra, c'è una sinergia, quindi si riproduce questo anche nell'orto. Adesso spiegato proprio in
Sì,
parole poverissime.
sì, sì.
E quindi quello che lui vedeva da lontano era che oltre alla sua recinzione c'era questo campo non coltivato con metodi canonici. Vedeva delle erbacce e a un certo punto credo che abbia riconosciuto, secondo lui, qualcosa che assomigliava alla canapa, oppure che si sia dato come spiegazione che siccome noi razzolavamo in questo campo, secondo lui, pieno di erbacce, l'unico motivo poteva essere che avevamo piantato qualcosa di illegale. E quindi mi sono ritrovata a un certo punto, un giorno, un elicottero della Guardia di Finanza con un tizio appeso quasi fuori dall'elicottero e guardava il mio orto. Dopo mi hanno spiegato che in realtà non, senza un giustificato motivo non potevano neanche suonarmi il campanello, ma cosa che io gli avrei fatto fare ben
Ma no,
volentieri.
certo,
Però ecco, mi è
infatti.
parso particolarmente buffo perché adesso a volte capita comunque. C'è un bellissimo film, Il vento fa il suo giro, che è un film di parecchi anni fa, se non sbaglio inizio anni 2000. È una produzione indipendente, tra l'altro con le musiche dell'Udalfin, che io adoro. In questo film viene raccontata proprio una storia di una famiglia che va a vivere in modo autosufficiente in questo piccolo paese dell'Occitania. E c'è una parte del paese che li accoglie, anche perché è una nuova famiglia con dei bambini, quindi un paese che vuole sopravvivere e che ha solo degli anziani, un arrivo del genere dovrebbe essere benvenuto. E un'altra parte del paese di persone anziane, soprattutto molto chiuse, che per tradizione, non per colpa loro, credo, ma per tradizione, sono così chiusi che diventano cattivi nei confronti di queste persone. Ecco, io ho trovato un film molto veritiero, molto aderente alla realtà, perché è esattamente quello che succede sempre. Io lo vedo anche con le comuni, con adesso si chiamano i covillaggi, ma l'ho visto con parecchie persone che hanno fatto scelte indipendenti di questo tipo. Si trova sempre una parte del paese o della comunità locale che è favorevole e una parte che è veramente molto molto contraria, che addirittura fa un po' tra virgolette la guerra ai nuovi che
Certo.
arrivano, come se invece di portare del valore gli rubassero qualcosa o distruggessero il loro equilibrio.
È proprio la paura di quello che non conoscono e la non
Sì.
voglia di approfondire. Allora, intanto ho scoperto che anch'io faccio permacultura, perché ho il giardino veramente che è in uno stato pietoso. Io purtroppo non ho la tua stessa fortuna di amare fare giardinaggio, purtroppo. Quindi, beh, però mi consola, faccio permacultura.
Permacultura, cambia già la prospettiva, no? Non hai
Esatto.
bisogno di togliere quelle che tra virgolette sono le erbacce, questi. Ecco, io ho iniziato vedendo i giardini brianzoli, che sono, alcuni sono buffissimi, adesso poi tanta gente anche lì si è evoluta, ci sono bellissime esperienze, però alcuni sono buffissimi perché è il classico giardinetto, no? Col pratino, i nani, dove qualsiasi pianta di tarassaco viene estirpata, poi vanno a comprare la rucola e la cicoria al supermercato. E quindi c'è questa situazione buffa in cui si estirpano delle erbe che sono considerate erbacce, ma che sono assolutamente edibili. Tra l'altro, con questa ondata di amore per le erbe spontanee, ci sono giganti del marketing come Sedunga che le individuano subito e mi hanno detto che è arrivato in vendita il tarassaco anche in vaschetta di plastica. È un'assurdità perché le stesse persone non lo tolgono dal proprio giardino o
Sì.
dai propri vasi. Ho iniziato vedendo questi giardini super ordinati in cui si affannano a piantare le palme. Addirittura io, quando vivevo lì, avevo dei vicini di casa che mettevano le palme in giardino e voglio dire, Brianza è umida, una degli inverni piuttosto rigidi,
Certo.
non è esattamente la pianta adatta. E dopo si crucciavano tantissimo se queste piante morivano. C'è poca aderenza alla natura, quindi al capire quali sono le piante adatte al territorio.
C'è molta ignoranza in questo senso, ma proprio nel senso di ignorare, cioè non è un'offesa, bisogna ritornare un attimo alla conoscenza del territorio.
Ma soprattutto capire che la natura lavora con noi e non contro di noi, esatto. Perché qui c'è un grande movimento un po' sotterraneo, no? Di pensiero, soprattutto attraverso i media, per cui la natura sta iniziando ad essere vista come un nemico. Quindi la grandinata fortissima che ti rovina la macchina, sono eventi atmosferici, eventi naturali, e si inizia ad avere questa visione della natura come assolutamente nemica, esattamente come l'erbaccia da strappare dal giardino. Se è cresciuta lì è perché probabilmente quello è il suo ambiente più consono, e la natura in genere provvede a piante edibili, cioè che si possono mangiare, che possiamo utilizzare, la maggior parte sono utilizzabili dall'uomo. Quindi se questa erbaccia, tra virgolette, cresce nel mio giardino, magari me la guardo meglio che qualcosa ci posso fare. Ecco, è questo, lavorare in sinergia con la natura, è questo che è stato percutato.
Certo. Tra l'altro voglio ricordare agli ascoltatori che grazie a Cacciola è anche la detentrice, diciamo, del blog Erba Viola, perché tu sei nata come blogger.
Sì. In questo campo sì, anzi sono nata come sito, perché il blog non esisteva ancora, perché ho iniziato un sito nel 99 dove parlavo appunto di piante da riscoprire, e una era la stevia, c'è stata, per chi insomma mi ha seguito per tanti anni, c'è stata una lunga battaglia sul far tornare la stevia, da prima era illegale utilizzare lo zucchero di stevia, c'è stata una grande battaglia su queste piante boicottate, alcune rimangono ancora boicottate, ma quello è l'inizio di Erba Viola, parlare di piante innovative che possono aiutare tantissimo l'uomo, ma che restano piante boicottate, ognuna per vari interessi, poi non c'è sempre la stessa logica dietro.
Allora, ricordiamo appunto che grazie a Cacciola è l'autrice del libro di cui ci ha parlato anche in modo ironico oggi, che è L'autoproduzione, la vera rivoluzione, storia di decrescita, d'utopia ed altre leggerezze, edizioni Enea. Quindi invitiamo tutti a trovare questo libro, perché vale veramente la pena di leggere. Io l'ho letto e è pieno di post-it in pratica, infatti ho proprio chiesto a Grazia di andare a ruota libera perché non sapevo da che parte iniziare, ma ho visto che tanti argomenti che avrei voluto affrontare con lei li ha affrontati lei stessa nel corso di questa intervista, per cui invitiamo appunto a trovare il libro e a consultare e seguire Grazia in Erba Viola, che oltretutto è anche collaboratrice di tante testate giornalistiche, partecipa anche a trasmissioni, insomma volendo ti si trova dappertutto.
Però non dappertutto, però sì, molti posti. Il mio fine era condividere questi argomenti e continuo a farlo finché ce n'è bisogno.
Certo, assolutamente. Allora, ringrazio Grazia e speriamo di sentirci presto, magari con altre produzioni.
Grazie, molto molto volentieri, anche perché ho in lavorazione proprio adesso una chicca vegan, assolutamente totalmente vegan, che è forse il libro per cui mi hanno conosciuta di più prima, che era Formaggi Veg. Lo stiamo rifacendo con lo stesso editore di questo libro e sono molto contenta dei risultati che sto vedendo, quindi certo. Volentieri ci risentiamo su una cosa più leziosa e culinaria.
Sì, anche se vabbè era diciamo superfluo dirlo, ma ovviamente grazie a Cacciola è vegan.
Non poteva esimere da queste scelte di ecologia e basso impatto ambientale. Infatti. Anche la scelta vegan.
Esatto. Va bene, grazie, grazie mille, grazie.
Grazie mille a te e grazie agli ascoltatori.